טוב צדיקים, ברוך השם, אביאמו נא נובה פרשה, אביאמו נא נובה סטימנה, קווסטי סטימנה, סנו מולטו מולטו אימפורטנטה, סיאמו אין בין המצרים, קווסטי ונטי און ג'ורנו טרא י"ז בתמוז, אי תשעה באב, אי בעזרת השם קווסטו שבת, שרה ראש חודש אב, אי באמת צדיקים, sempre sempre questi parashot le parashot di matot masei cadono in questi tre settimane e le settimane tra yuzain betamuz e tisha beav e c'è bisogno approfondire perché? Perché noi sappiamo che c'è un collegamento, c'è un collegamento tra la parasha e tra lo che succede nella settimana. C'è, anzi, c'è una saggezza, io non la conosco, però c'è una saggezza, che secondo la parasha che uno nasce si può vedere e sapere tanto. Perché? Perché anche il Tur lo dice, e tutti i rabbini lo dicono, in tutti i libri che ha scritto questo concetto, che la parasha influenza la settimana. Quindi la domanda è, perché fu fatto così? Che sempre la parasha prima Tisha B'Av e Devarim, e prima di questi le parashot di Matot Masei. E Bemet, a prima occhiata, questi parashot non sembrano così collegati per niente. Su che parlano le parashot? Le parashot, la parasha di Matot inizia con le giuramenti, le regole delle giuramenti. Dopo racconta sulla guerra contro le Midianiti, sì? Dopo è una continuazione della parasha scorsa, no? Dopo che in Pinchas abbiamo visto che tanti da Amisrael sono morti nella piaga. Perché? Nella piaga perché sì, c'è un peccato grave là. Abbiamo parlato tanto. Zimri ben Salù, il capo tribù di Shimon, insieme con Gosbi Batsu, con la principe. E la storia di Pinchas. E adesso è venuto il tempo a prendere un prezzo, pagare un prezzo, sì? Delle Midianiti. Molto interessante qui, fa parentesi. HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe, Nekom nikmat bene Israel meta medianim ve'achar ta'asef el amecha. Sì? Fai scontare ai Midianiti le colpe verso i figli di Israel dopo che ti ricongiungerai con la tua gente e morirai. Quindi qui Moshe Rabbeinu sente che lui morirà. È interessante, è morto tre settimane, Yuzayim Betamuz, Tisha B'Av. Però prima di chi è che c'è bisogno? C'è bisogno di combattere Midian per lo che hanno fatto Am Israel con le donne che hanno portato, per fare tutto che abbiamo parlato e già nel parashot scorse. È molto interessante che Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu lo dice fare, Moshe Rabbeinu non la fa lui. Lui manda, chi manda? Manda il Azar. Perché non la può fare lui? Dice molto semplice. Come posso combattere un popolo che io devo riconoscere bontà attraverso di loro? Perché la mia la moglie da dove viene? Zipporah è midianita. Quando io sono scappato d'Egitto, chi mi ha raccolto? Il popolo midianita. E per questo Moshe Rabbeinu riconosce questa bontà. E anche che hanno fatto male, anche che hanno portato la morte di tanti ebrei. Comunque Moshe, ovvio che fa lo che HaKadosh Baruch Hu dice, la guerra viene fatta. C'è un conto che è aperto e deve essere pagato. Però io non faccio parte di questo. Perché io non faccio parte? Perché deve riconoscere la bontà che fu fatto attraverso di me. E questo tzaddikim, vediamo da qui quanto è importante questa bontà, questo Ahavat Chinam. Andiamo avanti. Dopodiché parla della purificazione della guerra, perché dopo ogni guerra c'è bisogno di purificare, sì? Ma parentesi, la Tevilah della Kelim si impara del nostro parasha. Voi dovete sapere che oggi come oggi il mikve che si fa non è una mitzvah della Torah. Ci sono solo due che fanno un mikve e una mitzvah della Torah. Uno, la donna, quando ha la nidah, che deve purificare se stessa. l'uomo non è una mitzvah, non c'è scritto nella Torah che l'uomo debba andare al mikveh. Sì, dice il Baal Shem Tov, lo che il mikveh può fare all'uomo, nessun'altra cosa può fare. O se è vero che il mikveh non fa parte delle 613 mitzvot, dice il Baal Shem Tov, però lo che il mikveh può fare. E se uno aveva le occhi per vedere lo che succede quando stai nel mikveh, non usciva mai dal mikveh. Si racconta nell'epoca di Gaon Mivilna, che là è una città, c'era un uomo molto impuro che faceva forze di impurità, tante cose, sì, con demone, eccetera, senza dilungare troppo. E lui faceva così cose che la cattiveria seguirà la gente. E un giorno lui ha fatto una cosa così, che ci saranno demoni che seguiranno questo uomo. E alla sera lui vede che questo uomo è senza le demone, dice: come può essere? Io ho mandato le demone per fare male a questo uomo, come hai salvato questo ebreo? E dopo un giorno ha fatto un altro, e detto: io devo seguire questo ebreo, devo capire perché io la mattina lo mando alle demone, alla sera non ce l'ha più. È andato e ha visto che questo ebreo va a un mikveh, e quando lui entra al mikveh, loro vanno via. La purità del mikveh uno non può capire. C'è un detto degli Hanukkah che dice che se uno ha sofferenze nella sua vita, la mikve può aiutare tanto. Però comunque tzadikim non è una mitzvah della Torah, solo la donna una volta al mese dopo la nidah ha la mitzvah del mikve della Torah. Però c'è un altro mikve che è della Torah, e questo è la mitzvah di purificare le pentole. Un ebreo che compra pentole nuove, che compra cose per cucinare a casa sua, anche che non furono mai usate, debbano essere cascerizzato, non cascerizzato, perché cascerizzato forse non è la parola giusta. Cascerizzare vuol dire che una cosa non è kosher. Per esempio, mai sia hai cucinato maiale, usa una pentola, adesso la devi cascerizzare per poter usare, deve essere purificato. Come si purifica le pentole? Come si purifica le kelim? Attraverso il mikveh. Dove si impara questo? Qui. Perché Moshe Rabbeinu dopo la guerra con Midian dice: quei stessi strumenti che avete preso, anche se non fu usato, sì, che deve fare? Deve essere immerso nel mikveh. Dopodiché si parla di Reuven Gad, di Menashe. Noi sappiamo che Am Israele, prima che è entrato nella terra Israele, già vengono diviso, due e mezza tribù vengano diviso fuori di Israele. Chi sono questi due e mezzi tribù? Reuve, Gad e metà tribù di Menashe. E anche qui c'è bisogno da chiedere perché questi due e mezza tribù. Asce che dice per il bene. Reuven, che era il primogenito, erano molto collegati con Moshe Rabbeinu. E loro sapevano che Moshe Rabbeinu sarà seppellito fuori di Israele. Quindi hanno detto anche noi, vogliamo una parte fuori di Israele per essere vicino a Moshe Rabbeinu. La Torah invece porta un altro. La Torah dice: hanno voluto soldi. Queste terre erano molto verdi, loro avevano tanta Grecia, Reuven Gad, metà tribù di Menashe. Quindi, che meglio di vivere là? E anche qui si può chiedere: però tu, Moshe Rabbeinu, non dici niente. Quelli vogliono soldi invece di entrare nella terra promessa. Ossia, tutta l'uscita d'Egitto perché era? Perché era tutta l'uscita d'Egitto? Tutte le scelte di Egitto erano per entrare in Eretz Israele, tutti questi 40 anni erano per entrare in Israele. Quindi Am Israele fa, esce, 10 piaghe, l'apertura del mare, la ricevuta della Torah, 40 anni, solo per entrare? Vengono due e mezza tribù e dicono: no, noi vogliamo rimanere fuori. E Mosè accetta il proposto. Come mai? Perché Mosè non dice loro: che? Non c'è! Noi siamo ebrei, dobbiamo vivere in Eretz Israele. La sbemezza di Kim. Non tutti hanno il merito di vivere in Eretz Israele. Dice maestri, galut mechaperet, è l'esilio, uno che vive fuori di Israele, ognuno di noi che sta vivendo fuori di Israele, è perché lui deve espiare e purificare qualcosa che ha sbagliato, forse in questa vita, forse nella vita precedente, non lo sappiamo quali sono le conti di Hashem, però una cosa sappiamo, che galut mechaperet, è l'esilio espia, è l'esilio purifica. E per questo dice la Rizal, questi due e mezzi tribù devono essere purificati. Non hanno il merito di vivere in Israele. Reuven perché? Perché Reuven, quando Rachele è morta, Jacob vino ha messo la sua letto nella tenda di Bilha, che Bilha era la serva di Rachel. Il Reuven, che era primogenito, che era il figlio di Lea, ha detto: come mai? Il mio padre sempre amava Rachel, capisco. Però dopo Rachel è degno che la letto sarà nella tenda di mia madre. Invece il letto viene messo nella tenda della concubina, ma se a Bilha la serva vale di più della mia madre. E lui ha preso il letto e l'ha spostato. Dice il Zohar Kadosh, ai ai ai. E il letto del tzaddik non è una cosa semplice. Voi dovete sapere, non è letto, non è uno pensa è letto così. Il letto non è una cosa semplice. Dice il Pele Yoetz, uno deve essere attento che la goya, uno che ha una serva dentro casa, non farà il suo letto. Perché quando lei sistema il suo letto, c'è la impurificazione, che lei la sua tumà, la sua cosa che non è pura, che lei fa entrare sul letto. Il letto deve essere sistemato solo della moglie, o di tu stesso, o della madre. Però qualcuno di famiglia, qualcuno che è puro. E ancora di più, dice il Zohar, il letto del tzaddik. Il letto del tzaddik. Interessante. E nel mondo il letto viene visto come un posto non va bene. Perché di solito le cose non va bene, no? I peccati o cose di questo genere, dove vengono fatti? Al letto. Però il Zohar dice le tzaddikim al contrario. Sopra il loro letto c'è la presenza divina. Tu vuoi trovare la Shekhinah? Tu sai dove era la Shekhinah? Nella tenda di Yaakov. E dove è dentro la tenda? Sopra il suo letto. Dice il Zohar, quando Reuven ha spostato il letto del suo padre, ha spostato la Shekhinah, ha fatto un grande peccato. Il metro Ruben ha perso la primogenità per questo. Comunque dici, Jacob, tu sei impetuoso come l'acqua. Così fai una cosa senza chiedere. E per questo Ruben non può entrare nella terra di Israele, deve spiare fuori. Dopo il tribù di Gad, qual è la storia di Gad? Anche la storia di Gad è una cosa interessante. C'è un Midrash che racconta che Rachel era sposato con Jacob e non ha potuto fare figli, quindi ha detto Rachel a Jacob, vieni, prende la mia serva. La stessa cosa succede con Lea. Lea, anche lei ha smesso di fare figli e anche lei ha voluto dare la serva. Però Jacob ha detto, però scusa, io la serva non la voglio sposare. Io la serva di Rachel la sposa perché poveraccio, Rachel non ha figli. Quindi io faccio un favore per l'amore che ce l'ho attraverso di lei, almeno mi sposa con la serva. Così quando la serva farà un figlio, sarà cresciuto da Rachel e il figlio sarà considerato il figlio di Rachel. E noi vediamo che quando Bilha fa figli, chi nomi le figli di Bilha? Non Bilha, Rachel. Perché? Perché sono considerate le figli di Rachel. Invece lei anche ha voluto dare la serva. Però lei sapeva che Jacob non sarà d'accordo, quindi l'ha fatto senza che lui ha saputo. E là, questa notte, è nato Gad. La prossima Torah c'è scritto Bagad. In ebraico, quando c'è scritto il nome di Gad, si dice è venuto Gad, però nella Torah è scritto queste due parole insieme, Bagad vuol dire ha tradito, e per questo di questa azione è nato Gad, per questo dice la Chiesa del fuori di Israele. Menashe invece, qual è la storia di Menashe? Noi diciamo Yesimcha Elohim che Efraim Menashe, che è la storia di Menashe? Tzadikim, anche là c'è impurità. Qual è l'impurità di Menashe? Da dove viene Menashe? Da Yosef. Chi è la moglie di Yosef? Osnat. Chi sono le genitori di Osnat? As la madre di Osnat è Dinah. Invece il padre chi è? El Goy, Shem ben Hamor, che ha violentato Dinah. Quindi adentro Osnat, la figlia di Dinah, c'è un'impurità del Goy che ha violentato in un modo che non era permesso. Così. Questa impurità, dice la Risa, è entrato nel primo figlio. E adesso se voi mi chiedete se il primo figlio è entrato nel Menashe, che Efraim e Finashe, se è entrato nel Menashe, perché solo metà del tribù? Perché sì, metà va bene, perché se andiamo alle noni, sì, abbiamo quattro, sì? Poi Yosef, che viene di Jacob e Rachel, quindi due parti santi, e abbiamo Osnat, che da una parte viene santo, che è Dinah, dall'altra parte di Shechem ben Hamor, che è la violentata. Quindi abbiamo tre parti che sono purificati in un modo che è permesso, e una parte che non va bene. Quindi se noi vediamo due figli in quattro parti, vuol dire che ogni figlio ha due parti, solo un parte non va bene, poi questa è la metà di Menashe, che è fuori. E per questo vediamo un'altra volta, non per niente, questi parashot sono collegati a queste 3 settimane. La distruzione del Tempio, il fatto che non c'è Bet HaMikdash, voglio dire che ancora non abbiamo purificato, non abbiamo espiato sufficiente, non siamo ancora avvicinati sufficiente per purificare, per essere degni. Bezeiat Hashem, basta, dobbiamo Mashiach, sicuro che abbiamo già sistemato tutto. Però non per niente, vediamo un'altra volta come tutto è collegato a questi parashot. Con l'esilio. Non solo questa, la parasha parla di un miklat. Subito dopo che viene data la territorio di Reuven, Gadi Menashe, viene data la mitzvah delle città di rifugio. Molto interessante questa mitzvah di città di rifugio. Quando l'uomo uccide involontario qualcuno, la famiglia ha diritto di vendicarsi. Non un obbligo, non è giusto da fare. Però succede, si succede, si succede che uno ma si uccide il fratello, per esempio, del morto o del defunto, si arrabbia e uccide quello che ha ucciso, è esente dalla punizione. E per questo quello che ha ucciso involontario deve andare alla città di rifugio e là nessuno lo può toccare. Quante città di rifugio ci sono? Ci sono 6 città di rifugio, più 42 città delle Levim, perché le Levim non hanno ricevuto una territoria. Invece ogni tribù ha dato una città, quindi se andiamo 48 città per 12 tribù, vuol dire che in ogni territorio di ogni tribù c'erano 4 città che erano città Levim. E là quello che uccideva senza volontà andava là fino a che? Fino a che muore il Kohen Gadol. Quando muore il Kohen Gadol, lui può andare a casa. A volte sarà là per un giorno, a volte sarà là per tutta la sua vita, perché il Kohen Gadol è forse più giovane da lui, forse 50 anni, dipende dal moto del Kohen Gadol. E se potete immaginare uno che sta nella città di rifugio, qual è la cosa che lui sta pregando tutto il giorno? È ovvio che muore il Kohen Gadol, perché se muore il Kohen Gadol, io vado a casa, ritorno a casa mia. E per questo dice la Gemara che le madri delle Kohanim Gedolim portavano a loro caramelli e vestiti e torte, così che loro non pregheranno che le figlie morano, perché se il figlio muore, la madre non arriverà più e non ti darà caramello, non ti darà vestito. Però la verità è che le commentatori dicono: però scusa, uno che preferisce essere in prigione e ricevere caramelle e vestiti o essere libero, che aiuta? Anche se tu dai caramelli e vestiti a questa gente che sono nella città di rifugio, o che hanno ucciso involontario, comunque loro vogliono ritornare a casa, quindi comunque loro pregano. Quindi che aiuta questa cosa? Che aiuta questa cosa? Il fatto che tu lo dai un vestito o una torta, lui ti ringrazierò, però non vuol dire che lui non vuole ancora che il tuo figlio muoia, perché se tuo figlio del Kohen Gadol muore, ma lui va libero. Sadikim, la verità è che la tefilà è una cosa molto molto interessante. Noi 3 volte al giorno diciamo un psalmo, che è un psalmo molto importante. Addirittura dice la Gemara che chi dice questo psalmo 3 volte al giorno ha diritto al prossimo mondo. Facile, sì? Chi non vuole andare al prossimo mondo? Ma facile, volete andare 3 psalmi. Ossia, un salmo 3 volte. Qual è questo psalmo che se si dice 3 volte si va al paradiso, si va all'Olam Haba? E questo è il Salmo di Ashrei Yoshve Betecha. Fa parentesi, uno che prega Shachrit e Minha le fa sempre 3 volte, perché Shachrit abbiamo 2 volte, uno è in Pesukei de Zimra all'inizio della Tefillah, uno dopo l'Amidah prima di Uva Lezion, quindi 2 volte Ashrei Yoshve Betecha, che è il capitolo 145, e a Minha abbiamo un altro, quindi se tu fai Shachrit Minha, sei a posto, dici 3 volte Ashrei Yoshve Betecha, hai diritto al prossimo mondo. Adesso, se uno vede un po', il Psalmo Ashrei Yoshev Betecha è scritto in un modo molto interessante. È scritto secondo l'alfabeto, sì? Secondo l'Alef Bet Gimel, forse ci sono 22 righe, diciamo, e in ogni riga ci sono due parti, sì? Per esempio, ti glorificherò, mio Dio e Re, e benedirò il tuo nome, sì? Sempre nel mezzo c'è la lettera Vav. Bechol yom avarechecha, va'alela, con la Vav. Gadol Hashem umulal meod, veligdulato. Se ogni versetto, che ogni versetto inizia con una delle lettere dell'Alef Bet, e nel mezzo c'è la Vav. Però c'è un versetto dove non c'è la Vav. Ossia, sembra che tutto il versetto è collegato, non sono due parti. Solo un versetto, in tutti i lasciati. Qual è il versetto dove non c'è una Vav? Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikrau be'emet. Traduco. Hashem è vicino a coloro che lo invocano, a tutti coloro che lo invocano con sincerità. Guai, questo versetto quanto è pop forte. Caro Hashem lechol korav, se tu preghi a Hashem, as Hashem è vicino a te, però c'è una condizione. Lechol asher ikrau ve'emet, solo se tu prega del cuore, 100% del cuore, parli con Hashem del cuore, Hashem è vicino a te. Invece in questo versetto non c'è la Vav, perché la Vav separa. Il fatto che non c'è scritto la Vav vuol dire che è una cosa. Tu vuoi che Hashem ti ascolta? Sì. Vuoi che Hashem ti sarà vicino? Karov Hashem, Hashem, vuoi che Hashem ti sarà vicino? Interessante, non c'è scritto e tu sarai vicino a lui, lui sarà vicino a te. Che devi fare per essere vicino a Hashem? Basta che tu lo invoca con verità, con sincerità, del tutto il cuore. Tzadikim, questo versetto è incredibile. Voglio dire che chi è vicino al Creatore, basta fare una cosa, pregare. Se tu preghi a Hashem con tutto il cuore, Hashem è vicino, così c'è scritto. Non tu vai a lui, lui viene a te. Qui non parliamo di un uomo che è tzaddik, non tzaddik, cattivo, che ha fatto, non ha fatto. No, una cosa. C'è bisogno di una cosa che Hashem ti avvicina. Che tu lo chiama, che tu lo invoca, che tu preghi. Però c'è una condizione, che sarà con tutto il cuore. Adesso possiamo capire. Tu sei nella città di rifugio e tu preghi che il Kohen Gadol muore perché tu vuoi andare via. Stai pregando con tutto il cuore? Ovvio che stai pregando con tutto il cuore. Basta, non vuoi essere una prigione. Anche che una città intera, però io non posso uscire da una città. Immagina che io ti dico, tu tutta la vita adesso devi rimanere a Roma, non puoi uscire. Solo il fatto che io ti dico questo già ti impazzi, perché un uomo è così. Quando tu chiudi l'uomo dice, qui sì, là no, non riesce. Forse può essere che tutta la vita non uscirà da Roma, comunque, per il fatto che tu l'hai detto. Dire, maestri, se lui sa però che quando muore il Kohen Gadol, lui non riceverà questi torte, questi vestiti, questi caramelle che lo piace di mangiare, la preghiera che lui farà non sarà 100%, sarà 98%. Se lui 98% vuole che il Kohen Gadol muore perché vuole uscire, però un po' dice, sì, però se lui morirà la madre non mi porterà regali. Non è che lui preferisce i regali di uscire, però già fa che la tefilà non sarà 100%. E quando la tefilà non è 100%, la madre del Kohen è tranquilla, perché deve essere di tutto il cuore. L'importanza di pregare. Quanto è importante di pregare. Andiamo avanti, Tzadikim. La parasha continua. Dopo parla delle 42, fa parentesi interessante, 42 città di Leviim e le 42 tappe dell'Esodo. Interessante. Am Israel sono uscito d'Egitto, hanno girato per 40 anni, e hanno fatto 42 posti, erano in una città, in Sukkot per esempio, per 2 settimane, e dopo in Mimra, dopo di Elam, e dopo Minbar Sin. La Torah ti inizia a raccontare le 42 poste dove Am Israele erano. Fra parentesi, perché Moshe Rabbeinu deve raccontare al popolo questo? Il popolo sa bene 40 anni dove era, perché lo devi raccontare? La Torah ti ha detto, sono uscito, erano là, perché la Torah deve ridire una cosa che loro già sanno? La verità, tzaddikim, che tanti di questi posti hanno un nome un po' negativo. Perché? Perché posti dove Am Yisrael hanno fatto sbagli, e il nome del posto viene chiamato per questo sbaglio. E la tendenza dell'uomo è che quando uno ha sbagliato, lui che cerca di fare nella sua vita di solito? Sistemare il sbaglio il più veloce possibile e dimenticarlo, metterlo sotto il tappeto. Perché chi vuole sapere le sbagli? Chi vuole parlare delle nostre errori? Dice le maestre, non è giusto. Quando uno ha sbagliato, quando uno ha fatto un errore, deve sempre ricordare le sue errori. Perché? Perché ricordandoci le tue errori che hai fatto, questo ti fa lavorare che non ricadrai in questo sbaglio. E per questo Mosè un'altra volta racconta, ricordate, siamo andati da là, senza dire lo che è successo, però solo dire il nome, loro da solo si ricordano prima di entrare nella terra di Israele. E sì, cadere fa parte di alzare. Si dice, Yerida Letzorach Aliyah, uno deve cadere a volte per alzare se stesso. Come il bambino come impara a camminare? Deve cadere, si cade, alza, si cade, si alza. Un bambino che non cade non può camminare, perché non impara di camminare. E questa è la differenza tra un bambino e un adulto. Il maestro, il Chacham, il saggio, impara degli errori degli altri. Invece c'è chi ha bisogno lui stesso a fare gli errori, perché comunque gli errori sono importanti, uno deve ricordare gli errori. Ricordare non per sentire male, io ho fatto sbagli, no, ricordare per sapere come non fare. E la cosa più strana è che in mezzo di queste 42 cose che la Torah ti sta dicendo, dice, arriva al versetto 38, sì? E allora sono arrivato a Orar e là succede una cosa. Là è morto. Chi è morto? Aaron HaKohen. Quando lui è morto, dice la Torah, è il quinto mese nel primo giorno. Qual è il quinto mese secondo la Torah? Se noi sappiamo che il primo mese è Nisan, abbiamo Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Aaron è morto a Av. Qual è il giorno di Av che è morto? È il primo di Av. Tra parentesi, questo Shabbat noi leggeremo la parasha che dice a che data lui è morto e la data che è successa, perché questo Shabbat sarà Rosh Chodesh Av, il primo Av, e leggeremo questo versetto che il primo Av Aaron è morto. Se di chi non si capisce niente. La prima cosa, in tutta la nostra Torah, in tutta la nostra Torah, non si dice mai quando un uomo è morto. Quando è morto Avraham Avinu? Sì, abbiamo Gmarot, abbiamo Midrashim, abbiamo la Torah orale, però la Torah scritta non si sa. Quando è morto Yitzhak? Non si sa. Quando è morto Yaakov? Non si sa. Quando è morto Miriam? Non si sa. O la sappiamo perché la Torah orale ci insegna, la Gemara dice la 10 Nisan, però è la Torah nero su bianco non c'è scritto. Quando è morto Moshe Rabbeinu? Non si sa. Quando è morto Adamo Rishon? Non c'è solo un uomo. In tutta la Torah intera, la Torah ti racconta quando è morto. Chi è? Aaron HaKohen. E la cosa più strana è il momento dove la Torah ti dice, perché la morte di Aaron non è successo qui. Abbiamo detto che qui Moshe sta solo ripetendo gli eventi precedenti. Aaron è morto nella parasha di Hukat. Quindi era giusto là scrivere qual era il dato, sì? È un quando abbiamo letto là che Aaron è morto, bisogna scrivere il primo di Av. Invece no, là non c'è scritto quando era. Invece qui, quando la Torah inizia a ripetere un'altra volta lo che è successo, la Torah dice sì. Mezzo nelle 42 etapi, delle 42 giri che hanno fatto da un posto all'altro, si ferma per raccontare solo una cosa. Aaron è morto. E sappi quando è? Il primo mese di Av. Dobbiamo capire perché la Torah ci racconta questo, che ci importa a noi, se importa però, che importanza ha Aaron attraverso tutti gli altri? Cioè, qual è il valore che ha Aaron che non hanno gli altri? Che stiamo dicendo che Aaron è più grande di Avraham Avinu? Non possiamo dire Avraham è Avraham, fa parte delle Avi, dei patriarchi. E anche perché qui, in questa parasha che parla delle 42 tappe dell'esodo. E ovviamente queste 42 tappe dell'esodo tzadikim è molto molto profondo. Possiamo allungare. Ma sì, ogni ebreo nella sua vita deve passare 42 tappe. Ci sono le 42 tappe di ognuno di noi? Ognuno di noi, ce ne sono 42 tappi, si alza, la sforna, si sposa, si sposa, tanti ognuno le sue tappi, 42 sicuro ci sono. E ci sono 42 tappi del popolo intero, del momento che è uscito dall'esilio al momento che arriverà la Mashiach. E la chiave di questo esodo, la chiave sta nella storia di Aaron. Aaron Sadikim è un Cohen. E un Cohen è una cosa molto interessante, perché vi dico, i maestri dicono che il mondo fu creato con quattro minerali. Ognuno di noi ha dentro di sé quattro minerali. Abbiamo il fuoco, abbiamo l'acqua, abbiamo il terra e abbiamo il vento. E ognuno di questi quattro elementi fa svegliare dentro di noi una forza, sia positivo sia negativo. D'accordo? Tu, per esempio, il fuoco lo puoi usare per creare strumenti, ferro e vetro, però lo puoi usare anche per bruciare. La stessa cosa è il vento. Il vento può essere positivo, può portare le nuvole, che può portare pioggia. Però il vento può essere un tornado, può distruggere. Stessa cosa è l'acqua. E l'acqua può nutrire, portare nutrizione, però può anche farla soffocare. Stessa cosa è la sabbia, la terra. La terra può. Una cosa può crescere nella terra. Per un altro lato, la terra può essere anche il posto dove un uomo viene seppellito. Il fuoco, dicono le maestre, di un lato porta la rabbia e l'orgoglio e il nervosismo. Tutto questo rappresenta il fuoco. Quindi quando uno è arrabbiato, da dove viene questa arrabbiatura, dice la Rizal? Del fuoco che lui ce l'ha dentro. Dall'altro lato, il fuoco è anche una cosa positiva. Il fuoco rappresenta il fuoco della Torah. E mai si dicono che l'studio della Torah, quando uno studia, è come fuoco. La passione attraverso Akadosh Baruch Hu e l'amore attraverso Akadosh Baruch Hu, questo anche rappresenta il fuoco. Dall'altro lato abbiamo l'acqua. E l'acqua, dicono le maestre, rappresentano tutti le godere. Se noi vediamo bene, sempre nei posti dei godimenti sono vicino all'acqua. Sì, la piscina, il mare, l'hotel, anche rapporti coniugali, ci guarda l'acqua, sì, senza approfondire troppo, perché non sa mai qual è l'età del pubblico che sta ascoltando. Ma anche là c'è un cambiamento di acqua. Quindi l'acqua rappresenta tutti i godimenti, tutti le lussuria. Dall'altro lato, anche l'acqua rappresenta la Torah. Rappresenta la umiltà, rappresenta la purificazione. E il vento, i maestri, è la parola, la capacità di parlare. Dice Shlomo HaMelech Kol Amala Adam Lepiu, nel momento che tu sei nato, il tuo lavoro principale è la tua bocca. Sì, che parli? Il vento, Chas V'Shalom, può essere Lashonara, può essere parolaccia, può essere maledizione, mai sia. Però dall'altro lato la bocca è la nostra arma più grande, a col coli Yaakov, il voce di Yaakov, gli adami di Esav, le mani sono di Esav. La capacità di pregare, la capacità di insegnare, la capacità di trasmettere, la capacità di dare una parola bella a qualcuno che sta triste. Dopo abbiamo la terra. La terra dei maestri, da là viene la pigrizia. La pesantezza, la tristezza, tutto questo viene dalla terra. Dall'altro lato, la terra è la capacità di rimanere ferma su un punto e costruire, fare un albero, Si tu sempre vai da un posto all'altro, non puoi fare un albero, deve come una terra, essere un posto, nutrire, creare, fare. E ognuno di noi ha questi quattro elementi. Dice la resa, non solo questo, ognuno di noi ha uno di questi elementi che è più forte dell'altro. Uno ha le sue caratteristiche forti e può essere l'arrabbiatura, e l'altro ha la pigrizia, e l'altro lui non si arrabbia, non è pigro, però gode tutta la vita. L'altro la sua bocca. Ci sono gente, tu vedi, dal momento che entrano fino a che escono, la bocca non si smette, anche un momento. Ho detto, questo è il lato negativo, questo è il lato positivo. Questa è una riflessione per noi, forse facciamo compiti stasera. Ognuno pensa, quale dei quattro sono io? Sono il fuoco? Sono l'acqua? Sono il vento? Sono la terra? Chi sono io? Ovvio che siamo tutti quattro, però una cosa è dominante. Dire, maestri, c'è bisogno di un equilibrio in tutte le cose. La stessa cosa con il Chesed. Avraham Avinu, lui rappresenta la bontà assoluta. Invece chi è il figlio di Avraham Avinu? Il figlio di Avraham Avinu è Yitzhak. Yitzhak che rappresenta? Yitzhak rappresenta il giudizio. Io non capito. È l'uomo che rappresenta la bontà, la misericordia, la benevolenza che Avraham Avinu. Il suo figlio rappresenta il giudizio che è l'antitesi. Perché non può essere come Jacob? Ma se Jacob è una mezza, lui è Rahamim, tra misericordia e giudizio, nel mezzo, nella strada e nel mezzo. A Sadikim, la verità è che ogni cosa quando viene fatto troppo è pericoloso. Anche la benevolenza quando è troppo è pericoloso. La parola chesed nella Torah viene anche usata quando Chalshon c'è rapporti proibiti, quando la Torah parla di fratello e sorella, sì, è incesto, ma è sì. Usa la parola chesed, chesed è bontà, perché la bontà, lo che fa la bontà apre le barriere, apre le confini. Un po' lo che c'era in America, no? C'era un'epoca di peace and love, si chiama, sì. Si fa lo che si fa, quando si fa, non ci sono regole, tutto bene, amiamo tutti uno l'altro. E per questo il figlio di Avramo e subito Isacco è giudizio. C'è bisogno di un confine. C'è bisogno ogni cosa sapere dove metterla. E di questo nasce Jacob Vino. Tzadikim, Aaron Cohen. Lui rappresenta la cosa più bella. Lui rappresenta la parola shalom. E Aaron, Ohev shalom, Verodev shalom. Shalom vuol dire la parola pace. Pace vuol dire sapere prendere tutte le caratteristiche. La misericordia da un lato, il giudizio da un lato, e sapere come mantenere l'equilibrio con pace. Prendere il fuoco da un lato e l'acqua, che l'acqua spegne il fuoco, e anche viceversa. Sono due elementi che noi abbiamo dentro, due dei quattro. C'è bisogno di shalom. Si deve sapere come gestire, come mantenere, come trovare l'equilibrio. La stessa cosa con il vento, con la sabbia. Il maestro Aaron rappresenta il shalom. E per questo quando la Torah ti parla delle 42 etappe dell'esodo, sì? Qual è la cosa che la Torah ti dice? Dice, tu vuoi uscire dell'esilio tuo? Io ti racconto chi è morto. Aaron. E sai quando è morto Aaron? Rosh Chodesh Av. Perché Aaron è morto a Rosh Chodesh Av? E perché la Torah decide di dirmi che è morto a Rosh Chodesh Av? Perché la Kadosh Baruch Hu, prima di mandare la malattia, lui già crea la soluzione. Questa è la bellezza di Hashem. Qualsiasi problema che esiste in questo mondo, la soluzione fu creata prima del problema. Solo che deve essere meritoso per vedere la soluzione, che Hashem ti manda la soluzione. Quindi prima di Tisha B'Av, Kadosh Baruch Hu manda la soluzione. Sappiamo che il Beit HaMikdash è distrutto per odio gratuito. Tzadikim, Aaron rappresenta una cosa speciale. Lui è il primo fratello, è il primo fratello che ha fratellanza pura. Facciamo? Quanto tempo abbiamo a parlare di tutti i fratelli? Facciamo veloce. Abbiamo Caini e Abel, sì, primi fratelli della storia. Che bello. primi fratelli, una uccisa l'altro. Perché c'è una discussione, c'è chi dice che era un disputo per territorio, c'è chi dice che era un disputo per donne, sì, perché Abel aveva due. C'è chi dice che era una discussione dove sarà il Beit HaMikdash. Comunque uno ha ucciso l'altro. Dopo, chi abbiamo? Due altri fratelli. Abbiamo tanti. Abbiamo Ham e Shem. Ham che ha castrato il suo padre Noè. Non ha voluto che padre fa altri figli. Perché no, se papà fa altri figli, invece divide dopo il diluvio il mondo in tre, forse deve dividere in quattro, in cinque. No. Addirittura Ham è andato dentro la tenda, Rashi lo dice, tutti pensano ha visto che è nudo, no, c'era tanto là, più devi vedere nudo. Ha castrato, ha fatto che non poteva fare figli mai, mai si era. Sì, e per questo il suo figlio sono detto è schiavo, c'è tanto di parlare là. Ishmael, Ishmael con Isaac, sì, Esav con Jacob, Esav vuole uccidere Jacob. Le 12 tribù, Yehuda, Giuseppe, Anche Menashe, Efraim, dice il Midrash, uno era geloso dell'altro. Però chi è il primo? È il primo che la Torah dice nero su bianco. Aaron. Aaron è il fratello grande, il primogenito. Yakadosh Baruch Hu viene e dice a Mosè: vieni tu, vai, vai, vai a uscire il popolo. Dice, perché io non sono il mio fratello, dice tranquillo. Quando il fratello tuo vedrà la tua grandezza, Rachav e Samach belibo, lui sarà felice. Tzadikim, potete immaginare un primogenito che viene come secondo, come terzo, così Aaron ha sentito. Io già non sono il primo, io sono il secondo. Questa è la bontà, Shalom Aaron è solo bontà, solo Shalom. Tra parentesi, perché lui è morto a Rosh Chodesh Av? Noi sappiamo che quando uno muore, lui fa la gente intorno a lui triste. Ha detto Aaron: io voglio che il mio giorno di scomparso sia il giorno che comunque la gente sono triste. In queste 3 settimane comunque sono triste, così la mia morte non farà più tristezza a loro. Comunque sono triste in queste 3 settimane. Qual è la chiave di questo amore? Essere Yehudi, voglio dire che tu devi amare HaKadosh Baruch Hu più di tutto. Tzadikim è molto difficile. Se io chiedo a qualcuno che è la cosa che tu ama più nella tua vita, le tre risposte. Uno dirà la mia madre, l'altro dirà la mia moglie. L'altro dirà la mia figlia. Queste sono le amare principali. Ognuno dipende da dove sta, in che età, in che tappa della vita. Però quale se queste sono le tre? Forse è l'amore più forte, più forte. Quando uno capisce è attraverso il figlio. Uno è pronto a fare tutto per il figlio. E per questo è l'ultima prova di Avraham. Quella è l'ultima prova di Avraham vivo. Adesso dice vai, prendi il tuo figlio, ucciderlo. Quando io dico a te, Chas v'shalom, prendi la cosa che tu ama più di tutti e ucciderlo, perché io l'ho detto, vuol dire che l'amore mio deve essere più potente. E questo è un punto interessante. Un ebreo deve amare più di tutti a Kadosh Baruch. Se io ti dice chi ami più di tutti nel mondo, anche che la tendenza è dire madre, mia, moglie, bambini, la tua risposta deve essere Hashem. Io amo Hashem più di tutti. Se uno riesce a amare Hashem più di tutti, ha subito tutto si sistema. Perché se tu capisci che tutti noi siamo figli di Hashem, come fai a litigare con il figlio di Hashem? Se c'è una cosa che il padre ha difficoltà di vedere nella sua vita, forse più di tutti, è quando lui ha due figli che si litigano tra di loro. Anche se questi due figli rispetteranno il padre al 100% e si comporteranno bene con il padre, è sempre lo che il padre dice faranno, però tra di loro litigheranno. Che sofferenza è per un padre vedere una cosa di questo genere? Invece al contrario, se il padre vede che a volte i figli attraverso loro lui non si comportano così bene, poi vede che tra di loro sono unito, è tranquillo. Quando lui arriverà a 120 anni e avrà bisogno di andare via, quando lui vedrà che ci sta pace tra le sue figlie, lui andrà con tranquillità, perché saprà, va bene, io vado, però almeno loro tra di loro sono uniti, uno aiuterà l'altro. E questo è l'amore di HaKadosh Baruch Hu. E l'amore di HaKadosh Baruch Hu deve essere più forte di qualsiasi amore che tu ce l'hai. La reazione di questo amore deve portare che tu ama la tua moglie, ama tua madre, ama i tuoi figli. Però tutto deve nascere da un punto. È per questo che nei maestri, che per esempio rispettare la genitori, abbiamo le 10 comandamenti, 5 tra noi e il prossimo e 5 tra noi e HaKadosh Baruch Hu. E le 5 tra noi e HaKadosh Baruch Hu, l'ultima è rispettare le genitori, perché rispettare le genitori, la fonte di rispettare le genitori è amare HaKadosh Baruch Hu. E uno deve amare HaKadosh Baruch Hu con tutto il cuore, deve essere pronto a morire per HaKadosh Baruch Hu, deve essere pronto a fare tutto per HaKadosh Baruch Hu. Ovvio, HaKadosh Baruch Hu non vuole che tu muori, sì, anzi la Torah fu data per vivere. Noi sappiamo, se uno deve trasgredire, mai sia una cosa che la Torah dice per vivere, si fa. E questo perché Aaron è morto prima di Tisha B'Av, questo Shabbat. Facete un candele, un lume, proprio questo Shabbat è l'Ashkara di Aaron a Cohen. E addirittura leggeremo sulla sua morte nel giorno dove lui è scomparso. E non solo questo, le maestre dicono che quando è il giorno del scomparso del Tzaddik, c'è la sua influenza nel mondo. Si racconta che un giorno uno ha vergognato un grande Talmid Chacham, un grande rabbino. L'Halakha dice che uno che fa vergognare un Chacham, non c'è una soluzione, non c'è una remedia, non c'è un farmaco per la sua cosa che lui ha fatto. Si dice il Shulchan Aruch, così porta la Gemara. Invece il Rambam, il Maimonides, è molto interessante. Lui dice, sì, c'è una soluzione. Prende una valigia di oro, dallo al Chacham che lui ti perdona. E si fai così, è perdonato. Ma si racconta che un giorno un grande uomo, per sbaglio, è andato contro un rabbino, ha parlato male. È andato, dice, come faccio per sistemare? Dice, vedi, c'è solo un giorno all'anno che tu la puoi sistemare. Perché il Shulchan Aruch dice che non c'è modo di sistemare. E il Rambam, il Maimonides, dice sì, se tu lo dai un valigia di oro. Al giorno di scomparso del Rambam vai a dare un valigio di oro. Perché? Perché al giorno del scomparso di questo uomo la sua Torah, la sua saggezza ci sta in questo mondo, c'è la influenza. Noi nei giorni di scomparsa non facciamo lumi per un tzaddik così. Quando si fa un lume per Rabbi Shimon Baruch Hai, Lag BaOmer, o quando si fa un lume per noi, per il Baal Shem Tov, per il Rebbe, per tutti i tzaddikim, per il Baba Salmi. Perché si fa? Perché in questo giorno c'è la sua luce, c'è la sua forza. Tu hai la capacità di ricevere da lui. Noi sappiamo, per esempio, che un animale che viene sciachtato, sì, un animale che viene sciachtato, ci sono cose dentro l'animale che se c'è viene chiamato non kosher, perché un animale malate, anche se viene shachtata bene, non è kosher. E c'è una discussione tra il Rama e il Shulchan Aruch, quale cose dentro l'animale la rendano kosher. C'è una cosa che secondo il Shulchan Aruch va bene, e l'animale non è considerato malato. E secondo il Rama è considerato malato. E un giorno c'era un uomo che aveva questa malattia. Il Rav ha detto, vai a pregare sulla tomba di Shulchan Aruch, perché secondo la sua tesi questa cosa non è considerata una malattia. E lui è andato sulla sua tomba e ha pregato e si è guarito. Perché? Perché il tzaddik porta con lui questa forza. E per questo tzaddikim, ognuno di noi, dobbiamo aumentare il shalom, dobbiamo aumentare l'amore, lasciamo stare adesso nero, bianco, religioso, non religioso, destra, sinistra, con bibi, senza bibi, che ci frega a noi tutte queste cose? Noi ci frega solo una cosa, siamo figli del Creatore, siamo fratelli e là la storia è terminata. Questo è lo che ognuno di noi deve fare, niente politica, niente, no, non c'è bisogno. Aiuta l'altro. בונתה, גמילות חסדים, דביקות חברים, אסגור, פרקווסטו, לתורה, אל סולו, וומו, אל סולו, וומו, כן, לתורה, תדעי שכונדו אמורתו הרן הכהני של הגמרא, אוני פרגרה תרמינה קון אל פאשה, תו לעמידה כמו לתרמינה, עושה שלום במרומיו, כפרי פאשה, תו אל קדיש כמו לתרמינה, עושה שלום במרומיו, פרקה, איש של הגמרא, לא מצאתי כלי מחזיק ברכה אלא אל שלום, הקדוש ברוך הוא טיפו מנדר תותה לברכה, דל מונדו סינון שלה, אל אינסטרומנטו, אל ריצ'יפיינטו, פריט שברה, כוסת הברכה, נונתי היותרה, io ti posso buttare su di te tanta oro, però se non c'hai una busta dove mettere l'oro, che ti aiuta se io ti butto su di te? Dice la Gemara, il recipiente della barakah del Kadosh Baruch Hu è la pace, il shalom. Se ci sta shalom, tu puoi ricevere tutta la bontà che Hashem ti manda. Però se non c'è shalom, anche se tutto il giorno cadrà su di te cose buone, non ce l'hai gli strumenti come aggrapparlo. Per questo tzaddikim, ognuno di noi cerca di avvicinare questo shalom, ognuno di noi ha questi, non lo so, amici, soci, fratelli, mai sia zia, non lo so, dove chas shalom ci sono le tigi, questi giorni cerchiamo di fare pace, cerchiamo di avvicinare il Mashiach, sicché noi così, Bezrat Hashem, non vogliamo Tisha B'Av, sì, vogliamo Tisha B'Av come giorno di festeggio, Bezrat Hashem con Mashiach, con Bet HaMikdash, Shabbat Shalom.